stiamo attenti, quando il Signore racconta qualcosa, stiamo attenti a non fare come facciamo ormai solitamente nel nostro modo di comunicare, no? Dove cioè si fanno pubblicità, si fanno slogan e si cerca di avere subito il sì della gente. Stiamo attenti a fare il tifo, perché sennò restiamo fregati, no? Le cose che il Signore racconta sono fatte in realtà perché uno si metta in discussione. Come in questo caso potrebbe darsi che faccia subito il tifo per il povero pubblicano che si riconosce peccatore. E poi alla fine ti trovi invece che sei proprio te il fariseo, cioè che dici quello là è giusto, e però tu sei quell'altro. Cioè le parabole che Gesù racconta, in genere se uno non sta attento sono trappole, no? Ma nel senso bello della parola, perché uno è costretto a mettersi in questione. Allora proviamo prima a metterci noi in discussione, e prima di rileggere questa parabola, riflettendo su un aspetto che è in gioco in questa scena che il Vangelo ci propone, cioè il fatto che ciascuno di noi, sia che stia in fondo alla chiesa, sia che stia nel primo banco, sia che celebri, sia che sia bravo, sia che sia uno poveretto che è lì che dice chissà se son degno di star qui, no? Il fatto è che tutti noi partiamo da un bisogno elementare. Noi ne abbiamo due o tre di bisogni. Uno è quello di mangiare, digerire. Uno è quello dell'affetto, che si traduce appunto in questa maniera, il bisogno che qualcuno ci rassicuri, il bisogno che qualcuno ci dia appunto riconoscimento. A proposito di che? A proposito del fatto che siamo qualcuno, a proposito del fatto che valiamo qualcosa, del fatto che siamo compresi, accettati, amati. Se non funziona sta roba qui, incominciamo a fare i pazzi, no? O si fa i prepotenti, appunto abbiamo dei comportamenti imprevedibili, perdiamo i riferimenti equilibrati, cioè quando uno manca di identità, quando uno non è amato un po', quando uno non ha un senso di sé minimo, fa quelle robe lì, oppure si deprime, si arriva addirittura a chiedersi se vale la pena di vivere, no? Quindi essere rassicurati è fondamentale, e questa è una premessa necessaria per partire per fare l'impresa, no? Cioè uno deve avere i muscoli, deve avere il respiro, deve avere le braccia, le gambe che tengono per partire e andare in montagna, no? Cioè la rassicurazione è una premessa indispensabile per l'impresa di fare l'uomo. Ma poi bisogna fare l'uomo. Adesso che ti ho detto che ti aspetto, che ti aspettavo, che vali qualcosa, adesso devi però provare a fare l'uomo. E quindi devi porti la domanda su cosa vale veramente nell'uomo, in che cosa consiste il nostro valore di uomini. E invece tante volte succede che queste domande ci sembrano troppo impegnative, sono troppo forti, preferiamo evitarle. A noi basta essere un po' rassicurati, e allora ci cacciamo in un posticino di questo mondo, ci ritagliamo un nostro spazio, un piccolo ruolo, e lì stiamo quieti, senza andare troppo a fondo alla faccenda. Senza prendere troppo sul serio cosa voglia dire poi essere uomini. Preferiamo vivere in superficie, distrarci da questi abissi, da questi compiti troppo impegnativi. E allora i nostri esercizi umani, se ci badate, no? Quello che ci appassiona, quello che sta davanti ai nostri occhi, sono spesso dei ripari, degli alibi. Occupazioni magari interessanti, assorbenti, lo sappiamo, ma che non arrivano mai in fondo. Per esempio, il culto della salute. Sai, uno può anche impegnare tutta la vita cercando di star bene, ma uno deve anche porsi la domanda se poi star bene è veramente fare l'uomo. Certo che è un elemento importante. Quindi Qualcuno vive tutta la sua vita preoccupandosi di star bene, oppure il piacere del denaro, oppure mettersi in mostra, fare carriera, farsi un nome, e invece la coscienza che pone le domande di fondo e che potrebbe fare le domande di fondo, la coscienza si preferisce tenerla buona, zitta. E allora istintivamente quando noi viviamo a questo livello superficiale, no, la coscienza la facciamo stare zitta, noi ci sentiamo a posto, hai capito? Non crediamo di essere peccatori, cos'è il peccato? Cioè, ci giustifichiamo troppo in fretta e per poter sopportare quello che siamo e tutto quello che facciamo, copriamo i nostri errori. E il fatto che noi abbiamo perso la coscienza del peccato viene in buona parte dal fatto che non viviamo a un livello sufficientemente profondo per mettere in questione sta roba qui. Una volta che uno sta bene, non ha ammazzato nessuno, è a posto così esternamente, anzi viene valutato come una persona che conta anche qualcosa, e invece con estrema facilità giudichiamo gli altri, critichiamo gli altri. Ecco, quando noi viviamo così, siamo fuori posto. Cioè non siamo al posto dove dovremmo essere, non siamo giustificati, perché il posto giusto dell'uomo sarebbe quello di stare in quel posto a cui lo chiama, il dover diventare uomo. Cioè il posto giusto sarebbe quello che ci vede in cammino alla ricerca della nostra umanità e dell'umanità delle persone che incontriamo. Traduco. Se a me basta stare un po' bene, avere un po' di soldi, avere la salute, avere qualche riconoscimento e non mi sto interrogando su dove sta andando l'uomo, su cosa posso fare perché ci sia più umanità attorno a me, perché io sia più generoso nel mio essere uomo, non sono al posto giusto. Il posto giusto sarebbe quello in cui non restiamo prigionieri della preoccupazione per noi stessi, la paura di non essere abbastanza, hai capito? No? Che diventa, il Vangelo usa molto poi questi approfondimenti, che diventa un'idolatria, cioè diventa un prendere come Dio qualcosa di questo mondo e far marcire il proprio desiderio, il nostro desiderio che è grandissimo, che equivale al fatto di aiutare tutti gli uomini a diventare uomini. Questo è il desiderio che Dio ha messo nel nostro cuore. Sta roba qui lo lasciamo marcire, ci prendiamo qualcosa di questo mondo, ne facciamo l'idoletto a cui dedichiamo la nostra vita. No. Non accogliamo l'invito, per usare altri termini della scrittura, di uscire da noi stessi, di compiere l'esodo, per dedicarci alla causa dell'uomo, perché sarebbe lì, su questo cammino della nostra umanizzazione, accolta come un compito e come una grazia, sarebbe lì che sta la nostra verità di uomini come immagine di Dio, perché Dio è così. Dio adesso, in questo momento e in tutti i momenti, sta semplicemente preoccupandosi di tutti gli uomini, dell'umanità dell'uomo, no? E se noi vogliamo essere come lui vuole che noi siamo a sua immagine, noi dovremmo avere dentro questa preoccupazione per l'uomo. Non so, si potrebbe andare avanti, no? A analizzare come si può vivere, come noi viviamo di fatto. E però, avendo avviato uno sguardo di questo tipo, si può riascoltare forse meno superficialmente la parabola che Gesù ci ha presentato stamattina. Allora, il fariseo, adesso cominciamo a capire qualcosa di più, è lì per rassicurarsi e lo fa facendo l'elenco dei suoi buoni comportamenti. Lui è a posto. A parte che probabilmente è a posto davvero per le cose che dice, non c'è motivo di dubitare che dica la verità, che ha digiunato, che ha pagato la decima, che non ha ammazzato nessuno, che non ha fatto del male a nessuno. Anzi, è qui addirittura per dire grazie a Dio di sta roba qui, cosa vuoi di più? Dove sta il problema? Il problema è che egli ringrazia non per ciò che riceve e per ciò che gli viene chiesto di essere, ma per ciò che fa. È lì a consacrare ciò che lui è, come se lui fosse la sorgente di ciò che fa, di ciò che è. In questo modo egli prende letteralmente il posto di Dio. Capito cosa fa questo qui? Cioè sembra una cosa giusta. Questo qui sta compiendo l'atto più violento che esista, farsi Dio. Sono a posto, hai capito? Grazie a Dio che sono proprio a posto. Perché chi si mette appunto come sorgente di se stesso, come fonte di autogiustificazione, si mette al posto, è il posto di Dio quello lì, non il tuo. E da lì giudica con presunzione e cattiveria tutti gli altri. Lui è diverso dagli altri, è superiore a loro. Certo, forse questo lo rassicura, e tuttavia il problema è che è totalmente dislocato dalla verità. Non è giustificato, è fuori posto, è lontano dal posto dove dovrebbe essere, perché non riconosce la grazia. Non ha bisogno che Dio gli faccia grazia e non accoglie il compito che Dio gli dà di amare i fratelli, soprattutto quelli che magari lo giudica che sono cattivi. Questo è Dio e questo è ciò che Dio chiede a chi vuole essere suo figlio. Lui invece non ha bisogno di essere giustificato. Si potrebbe dire, è una persona che fa le cose benino, ma non è umano. E conoscete voi un po' di persone di questo tipo, no? Che fanno le cose per benino, ma sono aride, sono dure come persone, sono insensibili, non c'è tenerezza verso l'uomo, non c'è fede appunto. Tutta la giustizia di cui noi siamo capaci, e che se la guardi dentro, poi se la guardi dentro bene, è solo una maschera di giustizia, è solo un alibi. Essere giusti vuol dire voler giustificare, voler bene, capito? Guardare bene, aiutare, questo è essere giusti verso gli uomini. Allora tutta la giustizia di cui ci rivestiamo non ci rende giusti davanti a Dio. Perché la vera giustizia consiste nel somigliare a Dio, che fa sorgere il sole sui giusti e sugli ingiusti, la cui giustizia consiste nella pietà per l'uomo, nell'amore, nel dedicare se stesso perché l'uomo, tutti gli uomini, e l'abbiamo sentito, ribadito anche dalla prima lettura, soprattutto i più piccoli, i più lontani, possono sentirsi amati, riconosciuti, liberati, salvati. Il fariseo si è innalzato e si è staccato da tutti gli altri uomini, si è messo sopra, come l'unico, al posto di Dio. E cosa gli succede? Lui che si è messo sopra al posto di Dio ha proprio sbagliato montone, come si dice in bergamasco, perché Dio non è lì, Dio è sceso accanto agli uomini. Vedete l'equivoco appunto, perché Dio si è fatto solidale degli uomini, dei peccatori, dei pubblicani, come il Vangelo ripetutamente raccontano, è sceso fino in fondo alla condizione umana, cioè ha preso la direzione inversa di quello del fariseo. Il fariseo, perché è bravo e giusto, è andato a mettersi al posto di Dio, ma il posto di Dio è vuoto. Perché Dio si è incarnato, perché Dio si è fatto umano, perché Dio vive tutto il giorno commuovendosi per gli uomini, perché Dio ha pietà degli uomini. Vedete come in questa piccola parabola, quando uno incomincia a mettersi in discussione e a guardare dove Dio va, in questa piccola parabola ci viene rivelata la cosa fondamentale che siamo qui a celebrare anche stamattina, e cioè che la Pasqua del Signore, il fatto che Lui, pur essendo Dio, non ritenne un tesoro geloso, ma si umiliò facendosi uomo fino a questo movimento di Dio verso l'uomo, che è la creazione, l'incarnazione, la redenzione, la resurrezione dei morti, come proclameremo nel Credo, che questo movimento della Pasqua passa dentro i nostri comportamenti quotidiani. Il posto giusto è stare nel movimento di Dio verso l'uomo, accanto a Gesù, da figli appunto. O se volete, il Vangelo del Regno di Dio in mezzo a voi, che il Regno di Dio sia presente nei nostri rapporti, è in gioco nei rapporti concreti tra di noi. Questo è il cristianesimo, questo è il cristianesimo. E a questo serve celebrare, predicare, leggere la Bibbia, fare la parrocchia. Serve solo a questo, a capire che nel rapporto umano tra persona e persona passa la tenerezza di Dio. Noi testimoniamo la tenerezza di Dio ricevuta e data. E lì siamo nel posto giusto. Lì siamo giusti. Dopo è chiaro che questo ti solleva dentro tutta una serie di analisi sul tuo comportamento, su come parli, su come fai, su come sei, su come usi i soldi, su come educhi i bambini. È chiaro che dopo tutto l'aspetto morale viene riattivato, ma viene riattivato da che cosa? Dalla tenerezza per l'uomo, dalla fede in Gesù appunto. E allora invece il pubblicano, che è un peccatore per definizione, perché pubblicano, come viene presentato qui, è quello di cui tutti pensano che vive rubando, cioè sottraendo il denaro in occasione della discussione delle imposte. Il pubblicano si trova sorprendentemente vicino a Gesù, dove Dio si è spostato per venire verso di lui. Difatti cosa dice? Oh Dio, abbi pietà di me. No. Abbi pietà di me, peccatore. Allora, questo qui, come vedete, anche lui cerca rassicurazione, come no? Ma non la trova in se stesso, nei suoi comportamenti, la trova nella pietà di Dio. Dio ha pietà dell'uomo, si fa come l'uomo, fa sua la nostra debolezza. Pietà di Dio è la sua discesa verso di noi, per essere con noi, è un altro nome dell'amore, il quale esige la condivisione totale tra colui che ama e colui che è amato. Per alcuni versi la pietà è più del perdono, no? Perdono e condivisione, comunione. Là dove si trova il pubblicano consapevole della sua miseria, là si trova Dio, un Dio miserabile e crocifisso. Solo che questa vicinanza, uno dice, si mettono insieme due poveracci, il pubblicano e il crocifisso, vedi che bella cosa esce. Oh, sistemiamo tutto con un po' di poveracci. La vicinanza di queste due povertà non genera depressione o tristezza. Io vorrei immaginare, ma appunto questa non appartiene al Vangelo, ma vorrei continuare la parabola prolungandola e immaginando come sono tornati a casa, autorizzati un po' dalla parabola che finisce dicendo che l'umile sarà esaltato e chi si esalta sarà umiliato. Io me lo immagino, il fariseo è tornato a casa giocondo, come è andato in chiesa, è un giocondo, no? Poi ha degli amici evidentemente con cui cerca di sbarcare poi i momenti lieti della sua vita, me lo immagino nella cerchia di amici, ce ne sono tanti di questo livello, no? Mascherati, da una specie di vuota recitazione. Un sacco di cose che stanno avvenendo, che avvengono, ma forse è sempre stato così, hanno molto il carattere di una recita, soprattutto quando ci sono molti soldi, quando ci sono molti riti di amicizia di quel tipo lì, molte cene, molte robe, no? Una grande recita dei giocondi davanti agli specchi della loro immagine, della loro sicurezza. Il pubblicano è tornato a casa soprattutto stupito, con una gioia profonda nel cuore e pieno di buoni presagi, perché ha scoperto di essere amato. È diventato un uomo nuovo, non so come dire, no? Il Vangelo, quando ci tocca, ci rende nuovi, guarda con occhi nuovi, pieni di pietà e di tenerezza gli altri, ed è disponibile a dedicarsi alla causa dell'uomo. Ha capito che questa splendida impresa di provare a fare gli uomini insieme con tanti altri è una cosa splendida a cui si può credere, a cui ci si può affidare. La preghiera degli umili attraversa le nubi e giunge fino al trono di Dio. Pieni di fede invochiamo Dio Padre giusto e pietoso. Diciamo, Signore, difensore dei poveri, ascoltaci.
La nostra vita, Signore, sia la nostra preghiera. L'Eucaristia che nel rito celebriamo la accolga, la interpreti e la innalzi sopra le nubi, fino a te, perché tu la renda più buona, più grata, più solidale. Preghiamo.
Signore difensore dei poveri, ascoltaci.
Tra poco celebreremo la festa dei santi e ricorderemo i nostri defunti. Ci vengono in mente tante buone battaglie. Ti chiediamo un po' di fede e di speranza, Signore, per compiere delle buone opere e per credere che niente della nostra vita andrà perduto. Preghiamo.
Signore, difensore dei poveri, ascoltaci.
Dal cielo sei sceso, Signore, confuso tra i poveri, gli umili e i sofferenti. Tutti hai raccolto nel tuo abbraccio misericordioso. È lì che vorremmo stare, per incontrarti e per accogliere ogni passo più lento e insicuro del nostro. Preghiamo.
Signore, difensore dei poveri, ascoltaci.
Non siamo più capaci, Signore, di chiedere perdono. Ogni nostro gesto, anche il più scorretto, trova giustificazione ai nostri occhi e nel confronto degli altri. Abbi pietà di me, o Signore. Sono le parole che vorremmo riscoprire e sussurrare al tuo orecchio e al tuo cuore. Preghiamo.
Signore difensore dei poveri, ascoltaci. Signore Dio nostro, che gioisci delle tue creature e le sostieni con la forza del tuo spirito, fa nascere per i poveri il pane dalla terra e la giustizia dalla generosità dei retti di cuore, perché gli umili riprendano coraggio e si manifesti la tua salvezza fra le genti. Per Cristo nostro Signore.